Ladies and gentlemen, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono con Silvia Antonini al suo fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi ovviamente in regia. E or dunque 19 maggio, manca praticamente un mese all'inizio dell'estate, già si sentono determinati profumi. Sta che in questo venerdì parliamo subito di consumi. Radar SWJ, c'è un aggiornamento appunto sull'andamento dei consumi e su come gli italiani percepiscano il peso dell'inflazione sui prezzi. Secondo i dati più recenti di SWJ, gli italiani sentono i rincari maggiormente su alimentari, ristorazione e utenze. È un peggioramento nei trasporti rispetto al 2022. In cima alle fonti di spesa per cui gli italiani ritengono che i prezzi siano aumentati, ci sono gli alimentari al 79%, in crescita del 4% rispetto allo scorso anno. Subito dopo arrivano i ristoranti, sempre stracolmi, più 7%. Ma il settore che secondo i consumatori è cresciuto di più è quello dei trasporti, più 17%, e subito dopo c'è la sanità, più 12%. Dai, cosa pensano questi italiani?
Anche se ti sembra o ci sembra il contrario, gli italiani continuano ad affermare che per fare fronte a questi rincari stanno tagliando le cene al ristorante.
E infatti quelli che vediamo al ristorante, che non ci fanno entrare perché sempre sono dei replicanti del metaverso, ma... è evidente, cioè dei fantocci, non lo so.
Si vede che frequenti dei ristoranti che non conoscono crisi, va bene. Sono il 52%, in crescita del 2%, non tantissimo, comunque in crescita rispetto all'anno scorso. Il divertimento comunque è l'aspetto su cui si taglia di più e sono in crescita del 9% gli italiani che lo affermano.
Va bene.
Purtroppo pare che anche i consumi culturali vengano in qualche modo penalizzati da più persone, circa un italiano su due, e in crescita del 4%. E ha sempre ancora più. Purtroppo si comincia a risparmiare sui generi alimentari e in crescita del 10% le persone che lo fanno e le spese sanitarie.
Addirittura?
Sì.
Ma non viene prima la salute?
Viene prima la salute, però...
Cioè, risparmi sulla salute, risparmi sugli alimenti e muori. Cioè, automaticamente...
O magari invece di fare qualsiasi tipo di accertamento, a volte... di più ti limiti a fare quelli strettamente necessari.
E vabbè, il tema del caro vita incide anche sui brand perché diventa meno importante nelle scelte di acquisto. Tutti i settori sono in calo, anche quello della tecnologia, dove però il marchio continua a contare parecchio. Quindi vedrete sempre le file da Apple per comprarsi il nuovo iPhone da 8.250 euro. Però va bene così. Si riscontra comunque una... Sentite il moralismo sottile di Secchi.
Tanto sottile, direi.
Si riscontra comunque una perdita del valore della marca nella scelta di un prodotto o servizio, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di auto e di elettrodomestici, perché i consumatori hanno bisogno di risparmiare e di trovare offerte. Degli onere del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 19 maggio con Davide, Silvia, Mauro Magnitosi e anche tanta musica. La prima è abbastanza una sorpresa, non dico positiva, non dico negativa, giudicate voi. Si tratta del ritorno dei Therapy, magnifico trio all'inizio degli anni 90 con una miscela esplosiva di hard alternative. Io personalmente ho anche rischiato la vita a un concerto dei Therapy, era nel 1994 in quel di Reading, dove ebbi la fantastica idea di coinvolgere una serie di persone e andare in prima fila, ma le persone erano 90.000 e a un certo punto mi crollarono tutti addosso. Hard Cold Fire, nuovo album dei Therapy, e la canzone Days Collapse.
Can I come?
Leonard, The Sound of a Divico delle frequenze dell'Atlanta Milano, che parla di un evento che insomma caratterizzerà la giornata di domani. Sarà una grande giornata per Milano e per gli appassionati di musica italiana, ed è il giorno in cui viene bloccata la metropolitana fermata Duomo. È un classico, vuol dire che c'è il concerto di Radio Italia. È un evento che è diventato anche un appuntamento importante, non solo per i milanesi, dato che quest'anno ritornerà anche a Palermo, che è il prossimo 30 giugno. Noi abbiamo la fortuna di parlarne con Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale di Radio Italia, che abbiamo qua in collegamento telefonico. Buongiorno, dottor Volanti.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
Buongiorno, buongiorno Alessandro Volanti, grazie di essere qui con noi. Partiamo subito, perché questo è il secondo anno, si può dire, della ripartenza. L'anno scorso sì, siete tornati in piazza dopo due anni di blocco per le ragioni che ben sappiamo. Novità e conferme di questa edizione del concerto, dove lo possiamo seguire? Cosa vi aspettate, tra l'altro, in termini di audience? Perché comunque raccoglie sempre tanta tanta attenzione.
Ma allora partirei insomma dalle novità e dalle conferme, nel senso che vabbè, la novità, come avete già anticipato, è che torniamo a Palermo dopo un po' di anni, quindi quest'anno il concerto raddoppia, non solo la classica e fantastica conferma di Milano, che oramai è una piazza dalla quale non possiamo spostarci e non vogliamo assolutamente spostarci. L'altra novità sono sicuramente gli artisti, nel senso che una delle cose belle del nostro evento è che cerchiamo comunque ogni anno di portare artisti nuovi e proporre ciò che sta più funzionando a livello musicale in questo momento, tant'è che comunque i due cast di Milano e di Palermo saranno completamente differenti. Milano, lo sapete, l'abbiamo già annunciato lo scorso 4 maggio, e il cast di Palermo lo annunceremo il 30 giugno. Le conferme sono il format, che è un format ormai storico, unico e unico nel suo genere, perché il concerto vede quest'anno una decina di artisti, a Palermo in realtà saranno due in più, con un'esibizione live, rigorosamente live, fatta con l'orchestra, con tre brani, no? Quindi ogni artista porterà un mini set, e questo insomma è una conferma che ci differenzia un po' da tutto quello che si vede un po' in ambito musicale negli ultimi anni. Dove si potrà seguire? Ovviamente Piazza Duomo, per tutti i fortunati che riusciranno ad arrivare per tempo, altrimenti ovviamente sarà come sempre possibile seguirlo su Radio Italia, su Radio Italia TV, tramite i nostri social, sul nostro sito, con uno streaming sia audio che video, e con la conferma quest'anno del partner Broadcasting Sky sarà possibile appunto vederlo quindi anche su Sky 1 e TV 8 e Now TV. A livello di audience, mi aspetto come minimo di fare i numeri dell'anno scorso, no? Ovvero in totale l'anno scorso sono stati circa 9 milioni le persone che hanno seguito tramite tutti i mezzi il concerto. Quest'anno, essendocene due, non mi aspetto il raddoppio, ma mi aspetto sicuramente che insomma questi 9 milioni siano solo un punto di partenza. Insomma, il fermento c'è, e quindi insomma lo vedremo poi nei prossimi giorni cosa accadrà.
Sì, effettivamente questo concerto è comunque un appuntamento ambito, e non solo da parte del pubblico e degli amanti della musica italiana e degli artisti che si esibiscono, ma anche da parte delle aziende che, se non ho capito male, quest'anno sono accorse numerose, c'è stata una bella crescita. Che cosa è successo? Cioè, diciamo, com'è andata rispetto all'anno scorso?
Allora, quello che dice è super corretto, nel senso che rispetto all'anno scorso la raccolta pubblicitaria, diciamo, i partner che hanno deciso di legarsi al concerto sono aumentati del più del 50%, senza stare ad elencarli, parliamo di circa 13-14 sponsor e altrettanti partner, no? Tra partner tecnici, media partner o partner di altra tipologia. È un bel segnale che il mercato ci dà, che il mercato dà all'industria della musica, che sempre più con gli eventi live è diventata importante. forse se posso pensare rispetto all'anno scorso, due fattori che hanno agevolato l'aumento, insomma, di quest'area è sicuramente il fatto che questo oramai è il secondo anno che lavoriamo con Rai Pubblicità. L'anno scorso, diciamo, c'era stato poco tempo per provare a mettere a terra le nostre forze unite. Quest'anno ovviamente già con l'expertise dell'anno scorso ci siamo mossi con grande anticipo e questo ha fatto la differenza, oltre al fatto che sicuramente l'anno scorso l'evento, parlo anche personalmente, per me è stato un po' come tornare al primo anno, no? Mi sono emozionato nel vedere il concerto, cosa che non mi accadeva dal 2012, perché era diventata un po' una routine. Quindi probabilmente, se devo tirar fuori qualcosa di buono dai due anni di stop legati all'emergenza sanitaria, è che forse un po' tutti abbiamo un po' resettato alcune cose che prima davamo per scontate, e sicuramente i risultati dell'anno scorso, il calore della gente che è venuta l'anno scorso, ha fatto sì che si accendessero ancora di più i riflettori sul nostro evento.
Oltre al fatto che l'anno scorso, appunto, fino, diciamo, all'ultimo o quasi, non si sapeva se questo concerto si poteva fare, cioè diciamo che le cose sono state sbloccate un po' a ridosso, no? Quindi avete avuto poco tempo per lavorarci, poco rispetto al solito, ecco. Giusto?
Sì, allora, in realtà l'anno scorso noi avevamo comunque iniziato a lavorarci, perché ovviamente un evento come questo si porta dietro circa 9 mesi di lavoro. Pensare di organizzarlo in un mese e mezzo, due, è impossibile, quindi noi avevamo già iniziato a lavorare con l'incognita che giustamente dici te, non sapevamo fino a un mese e mezzo dall'evento se l'evento si poteva effettivamente fare. Avevamo un piano A e un piano B, per fortuna siamo rimasti
sul piano A
che è stato un po' il go a tutti i grandi eventi dell'anno scorso. Siamo arrivati subito dopo il concerto del 1° maggio, che è stato il primo grande evento pubblico realizzato, dopodiché, insomma, è arrivato il nostro e sicuramente questo ha inciso, assolutamente.
Senti, andiamo un po' su uno sguardo più ampio sul mercato pubblicitario, che nel primo trimestre per la radio è andato sempre molto bene, però c'è stato un mese di marzo un pochino più lento, si può dire. Ecco, per voi invece com'è andata a Radio Italia? Com'è andata? E se si può dare una proiezione, magari il primo semestre, perché ormai siamo alla fine di maggio quasi, quindi.
Sì, allora il primo trimestre per noi è andato bene, nel senso che siamo stati sopra, insomma, la media di mercato. Sicuramente il fatto che quest'anno abbiamo lavorato in maniera più importante su Sanremo, che come sapete è un momento comunque che drena tanti budget nell'arco dell'anno, ci ha dato una mano e onestamente ci aspettavamo comunque un piccolo calo del mercato su marzo, proprio dovuto a Sanremo che ha tolto, insomma, le risorse, no? Perché purtroppo nel corso degli anni le aziende non hanno più budget a disposizione per investire, per comunicare, investire in comunicazione, e quindi vengono magari allocati in momenti diversi. Quindi ci sta che magari febbraio è stato un febbraio super eccitante per tutti, per tutto il mercato, per noi in particolare, con un piccolo calo su marzo, che però in realtà vediamo, insomma, a ripareggiare su aprile, e ovviamente anche il concerto sta portando, insomma, grande respiro al nostro fatturato, quindi mi aspetto su un semestre comunque un dato che sia in trend con quei primi mesi, quindi di positività rispetto al mercato. La vera sfida sarà sul secondo semestre.
Ecco, e a proposito del secondo semestre, comunque dell'estate che sta arrivando, lanciamo un po' lo sguardo avanti e diciamo quali sono poi i prossimi appuntamenti dopo, naturalmente, quello di Palermo.
Certo, ma in realtà tra Milano e Palermo già abbiamo altri appuntamenti, perché iniziamo
quindi lavorate tanto. Sì,
sì, non ci facciamo mancare nulla, cerchiamo di non star fermi, nonostante comunque anche il concerto di Palermo porti via grandissimi sforzi, soprattutto all'interno della nostra struttura. Però dal mese di giugno, dall'inizio giugno, iniziamo a spostarci nei villaggi Bravo e nei villaggi Voi Hotel, il gruppo Alpi Tour. Quest'anno cambiamo 5 location, 3 in Sicilia, 1 in Puglia e 1 in Sardegna, dove andremo, faremo dirette, porteremo artisti che si esibiranno. Questa attività arriverà fino a luglio, in contemporanea avremo i tour musicali di cui siamo radio ufficiale, ne cito solo alcuni: Zucchero, Vasco Rossi, Marco Mengoni, Max Pezzali. Quindi abbiamo un maggio, un giugno, un luglio veramente, veramente colmi. Su agosto tiriamo un attimo il fiato, onestamente. Quest'anno abbiamo cercato di non accumulare attività su agosto, perché settembre riparte a bomba con Venezia, quindi siamo nuovamente a Venezia per seguire la mostra del cinema. Saremo con la nazionale in campo per seguire le partite della Nations League, che sono arrivate alla fase finale, questo anche verso la fine di settembre, e poi ripartiremo con i live da noi in sede, no? Quindi agosto abbiamo deciso di lasciarlo un pochettino più scarico per fare al meglio, insomma.
Agosto vacanza, giustamente.
Si prova, insomma, per quanto la radio non vada in vacanza, però ci sono aree che su agosto tirano un po' più il fiato, e insomma, soprattutto quelle degli eventi, del commerciale, del marketing, cerchiamo, insomma, di dare la possibilità anche loro di recuperare le forze per poi ripartire sul secondo semestre come si deve, ecco.
Benissimo, allora ringraziamo Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale di Radio Italia, che ci ha parlato del concerto di domani e delle prossime iniziative dell'emittente. Grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Arrivederci, grazie.
Till the
Leonardo e Sandova di Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Mi raccomando, andate come sempre a visitare le nostre pagine social, il nostro sito e la pagina dedicata a questo format favoloso che ci accompagna da quasi un anno e mezzo, quindi Daily On Air con tutte le 109 puntate che oggi stiamo toccando. In questo venerdì 19 maggio, ancora un po' incerto, ma starà sicuramente per migliorare il tutto, e noi l'abbiamo cercato di accompagnare attraverso la musica di questo nuovo progetto gigantesco, un gruppo internazionale, un super gruppo internazionale che, pensate, comprende i Salt, che sono un gruppo che, di cui abbiamo parlato spesso, che solitamente si occupa di musica molto nera e che si trova soprattutto a Parigi. Poi c'è Matthew Cause, Juliana Hatfield, vecchia conoscenza della musica indipendente del statunitense degli anni 90, Matthew Sweet, Peter Escott, Mitch Easter, The DBs. E poi addirittura abbiamo anche Pat Sansone dei Wilco. Insomma, è un album che è questo dei Salt Collective, che sta avendo un deciso riscontro. Si intitola Life e la canzone è Asylum. Ma è il momento del trend adesso, e il trend è questa volta gentilmente offerto da Adobe, che ha presentato nei giorni scorsi una nuova ricerca, Future of Digital Work, quindi l'analisi dello studio che riguarda lo scenario e trend del lavoro digitale delle PMI. Il significato di produttività, secondo appunto le PMI, quasi la metà degli intervistati, ossia il 45%, associa la propria produttività allo svolgere un lavoro di maggior impatto piuttosto che al generare maggiore guadagno per l'azienda o a lavorare di più. Non sorprende quindi che più della metà dei lavoratori delle piccole e medie imprese si assuma personalmente la responsabilità della propria produttività sul lavoro, che li porta a lavorare più spesso in presenza rispetto alle aziende più grandi. Il 47% degli intervistati lavora tutti i giorni in presenza in ufficio, ma veramente incredibile, rispetto al 37% di chi lavora in un'azienda più grande. E poi abbiamo i fattori esterni che hanno impatto sulla produttività e sono legati ovviamente alla situazione socio-economica. Il 60% degli intervistati dichiara che la propria produttività è influenzata da preoccupazioni economiche esterne, come una possibile recessione o inflazione. Le prime tre fonti di preoccupazione sono l'alto costo della vita, l'inflazione e la disparità salariale. E poi c'è un discorso importantissimo. Abbiamo parlato per esempio mercoledì scorso di metaverso e quindi di innovazioni. C'è sempre questo ritardo, almeno io personalmente lo chiedo spesso durante le mie interviste: come siamo messi in Italia? Insomma, oltre l'88% delle PMI afferma che le tecnologie poco all'avanguardia stiano effettivamente compromettendo la produttività. Il gap tecnologico comporta un impatto negativo non solo in termini di ore. Il 58% delle PMI dichiara di perdere dalle 2 alle 4 ore al giorno di produttività, ma anche di umore dei dipendenti. Quasi un quarto dei lavoratori, cioè il 21%, si lamenta con il proprio capo delle tecnologie scadenti, e il 22% prende in considerazione l'idea di licenziarsi per gli stessi motivi. Ma Silvia, tu sai come la tecnologia possa aiutare realmente le imprese? Tu hai sicuramente fatto, tra l'altro, dei corsi sia a Mauro Magnitosi, che ti ha spiegato un po' come possa funzionare tutta quanta la tecnologia, e adesso sai aggiustare anche una lavatrice. Dì la verità.
Ma allora, no, più che altro mi riaggancerei al discorso di prima, cioè che tante volte il gap tecnologico effettivamente crea molto disagio e porta anche me a dire basta, non ne voglio basta, più sapere. Basta. Comunque, tra le varie soluzioni, questa ricerca porta alla luce che l'automazione, ma guarda un po', e l'intelligenza artificiale possono avere un impatto positivo. Però bisogna vedere, perché insomma bisogna anche saperlo usare questa intelligenza artificiale. Mi sembra di capire che fino adesso tutti fanno dei gran giochini, ma insomma. Comunque,
hai ragionissimo.
Infatti l'85% delle piccole e medie imprese afferma che l'automazione sta aiutando la produttività delle loro aziende. Una percentuale ancora più alta di dipendenti, siamo al 92% di queste piccole e medie imprese, che fanno anche leva sull'intelligenza artificiale, cioè che la utilizzano, afferma che la tecnologia sta avendo appunto questo impatto positivo secondo la ricerca tra tutte le tecnologie che le imprese utilizzano. I documenti digitali come PDF e l'e-scan sono a primo posto tra quelle fondamentali. L'e-scan lo faccio anch'io comunque.
Ah sì?
Sì, anche se non sono una piccola media impresa. Comunque le tecnologie di collaborazione e gli strumenti di videoconferenza sono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Io direi però una cosa, si parla tanto di questo, però si parla anche del fatto che tutto sommato non c'è una grande cultura, quindi insomma, bisognerebbe capire adesso, mettere insieme un po' di dati, perché c'è chi dice non c'è cultura di questa tecnologia, c'è chi dice ma non siamo indietro perché le tecnologie non sono avanzate, non è che non le sanno usare,
e poi c'è chi dice no
e va bene, vai avanti.
Il digitale come catalizzatore infine di nuovi talenti, perché la tecnologia non solo ci aiuta e aiuta le piccole e medie imprese a essere più produttive, ma trae anche questi fantomatici nuovi talenti. Quasi tutti, 92%, i lavoratori delle PMI sostengono che la tecnologia sia un valore che li spinge ad accettare un ruolo di una nuova azienda. E quasi un quarto, il 24%, lo dichiara assolutamente fondamentale, perché il loro successo dipende dalla tecnologia. La tecnologia è la parola d'ordine. Tecnologia.
Mi sembra di sì.
Senti come funziona bene anche dirlo. Tecnologia. Va bene, va bene, va bene, va bene così. Ormai ci sono citazioni di Vasco Rossi a ripetizione, ma noi non mandiamo Vasco Rossi, ma mandiamo come terza proposta musicale i KVB, che sono un duo post-punk audiovisivo britannico, originariamente formatosi a Londra addirittura nel 2010 per merito di Nicholas Wood e Kate Day. Il suono è stato descritto come l'ennesima riproposizione di elettronica, psichedelia, shoegaze e appunto post-punk. Non ci sarebbe niente di nuovo, e infatti non c'è niente di nuovo, però se l'abbiamo scelto, se ve lo proponiamo, questo album che si intitola Artifacts, Remains from the Original Psychedelic Era, e vuol dire che un motivo ci sarà, e quindi I Ain't No Miracle Worker dei KVB. Thank you. Leone del Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 19 maggio, Davide, Silvia e Mauro Magnitosi. Qualche settimana fa ci siamo addentrati nelle sorti commerciali, imprenditoriali di uno degli dei del basket mondiale, ossia Stephen Curry, playmaker probabilmente più forte di tutti i tempi, il 34enne, quasi 35enne dei Golden State Warriors, campione in carica, che però esattamente una settimana fa è stato eliminato con i suoi Warriors dai Lakers, che fino a gennaio erano la squadra peggiore della Lega, e adesso invece improvvisamente sono in finale di conference. E ma naturalmente chi c'è dentro? C'è il giocatore più leggendario degli ultimi 10-20 anni, probabilmente 15 anni, facciamo così, ossia The Chosen One, il prescelto, LeBron James, ormai a due passi dai 40 anni, ma evidentemente potentissimo, soprattutto perché baciato da madre natura, con un fisico da Superman, 2,4 di agilità e di potenza, di intelligenza e di dedizione, è praticamente in tutte le categorie, passaggi, tiri di sempre. Ovviamente The Chosen One è anche protagonista a livello economico finanziario, nonostante sia appunto vicino ai 40 anni. È diventato, Silvia, sì, purtroppo è così, il primo miliardario in dollari dell'NBA, secondo Forbes, che è di soldoni.
Non ce n'è nessun altro.
Ma stiamo parlando non stiamo parlando di milionario, eh?
No, capito.
Miliardario, cioè oltre. Perché secondo Forbes, che di soldoni se ne intende, lo star dell'NBA, appunto LeBron, ha un patrimonio netto in questo momento di $1 miliardo, è il giocatore più pagato della Lega, con oltre 431 milioni di dollari guadagnati giocando con i Cleveland Cavaliers, Miami Heat e adesso Los Angeles Lakers. È anche un abile uomo d'affari, appunto, le cui sponsorizzazioni, attività e gli cui investimenti gli hanno fruttato oltre 900 milioni di dollari nel solo 2022. Secondo Spot Track, James ha guadagnato più di 431 milioni di dollari nei due decenni giocando con quelle squadre. Lo scorso agosto, secondo le stime di Deadline, ha firmato un'estensione del contratto di 2 anni a 97 milioni di dollari con i Lakers, così spingendo i suoi guadagni oltre i 500 milioni di dollari e rendendo il giocatore NBA più pagato. Secondo Forbes, ha superato in termini di stipendio uno come Lionel Messi o anche come Cristiano Ronaldo, che sono comunque due capisaldi fondamentali dello sport, milionario, esasperato, esagerato e anche, tra virgolette, un po' drogato dei nostri tempi. Ci sono delle aziende che ovviamente hanno investito tantissimo su LeBron e con LeBron. La Nike, che vabbè è un classico da questo punto di vista, Nike o Adidas, la Nike gli frutta circa 32 milioni di dollari all'anno, capito? Oh, me le date quelle scarpe? Ma certo, e dentro le scarpe ci sono anche 32 milioni di dollari. Maverick Carter, che è il suo partner in crime commerciale di lunga data, ha dichiarato a GQ che l'accordo vale $1 miliardo.
Quindi il miliardo è tutto di Maverick Carter, forse più di un miliardo.
Esatto, allora, secondo Forbes le sue sponsorizzazioni e le sue attività gli hanno fruttato oltre 900 milioni, come abbiamo visto nel 2022. Tra queste, io veramente non lo sapevo, c'è Beats by Dre, che sono delle cuffie per ascoltare la musica o il podcast, ed è stato lui l'ambasciatore di questo marchio di cuffie e ha guadagnato, secondo Bleacher Report, circa 30 milioni di dollari in contanti e azioni quando la società è stata acquistata da Apple per 3 miliardi di dollari nel 2014. Nel 2020 a Dubs Talk Golden State Warriors Podcast, l'ex compagno di squadra di James, che è Kendrick Perkins, ha dichiarato che James ha guadagnato 700 milioni di dollari essendo un investitore silenzioso sotto traccia di Beats by Dre. Ma tu le conosci queste cuffie Beats by Dre? Andiamo subito a prenderle.
Andiamo subito a prenderle, soprattutto perché così diamo dei soldi.
Certo,
ulteriori... a LeBron James, che ne ha bisogno.
Ne ha bisogno. Per esempio, LeBron James ha rifiutato un contratto da 15 milioni di dollari con McDonald's. Ma questo perché? Perché ha deciso di investire nella catena Blaze Pizza.
Gli piace la pizza, non gli piacciono gli hamburger.
Certo, credici. Forbes stima che la partecipazione di LeBron nel franchising Blaze Pizza abbia un valore di circa 30 milioni di dollari. L'investimento iniziale di James era stato di solo un milione di dollari. Pensa un po'.
Vabbè, ma è l'uomo dalle mani d'oro, Re Mida.
Tira benissimo in tutti i casi. La società Spring Hill, James ha fondato questa società di produzione e intrattenimento, guarda questa è una cosa importante, nel 2020 con un investimento di 100 milioni di dollari. Nel 2021 ha venduto la quota di minoranza a un gruppo di investitori a una valutazione di circa 725 milioni di dollari. Tra gli investitori figurano Red Bird Capital Partners, Fenway Sports Group, Nike, Epic Games. Secondo Forbes, James è ancora il maggior azionista singolo e stima che la sua partecipazione valga, solo qua, 300 milioni di dollari. La casa di produzione ha sostenuto progetti come il film di Space Jam A New Legacy, interpretato dallo stesso James. E poi ci sono anche dei talk show come The Shop Uninterrupted su YouTube e il film di Adam Sandler su Netflix Hustle. Nel 2021 James aveva acquistato anche quote del Liverpool. Hai capito? Il Liverpool, la squadra di calcio, per diventare poi proprietario della piattaforma globale di sport, marketing e immobiliare Fenway Sports Group. Secondo Forbes, James possiede circa l'1% di questo Fenway Sports Group per un valore di circa 90 milioni di dollari. Fenway Sports Group possiede i Boston Red Sox, il Liverpool Football Club, Fenway Park, il 50% di Rush Fenway Racing della NASCAR, la corsa americana famosissima, e l'80% del New England Sports Network, oltre ad altre attività. E dentro c'è LeBron James. Ma dove trova il tempo?
Lo sport mondiale è in mano a LeBron James.
Esatto. Incredibile. Torneremo a parlare di sport americani e di un sacco di fatturati, cosa che noi non ci sogniamo, perché noi facciamo tanto i moralisti, questi calciatori quanto guadagnano, ma questi guadagnano 300 miliardi di volte di più, ragazzi, 300 volte di più, ma tantissimo. Comunque se li merita tutti quanti LeBron James, perché è stato uno di quelli che ha cambiato completamente la conformazione dello sport cestistico mondiale, come del resto è successo al meno dotato fisicamente Stephen Curry, che lo stesso ha cambiato le sorti di tutto. E noi chiudiamo con una grandissima scoperta, uno dei miei dischi preferiti del momento, e ve lo volevo dedicare. Silvia lo stesso annuisce, perché lui si chiama John Southworth, non so perché mi piaccia, però ha questo modo di incedere molto calmo, molto insomma così
avvolgente,
ma è anche un po' gattone, è un cantautore che però non...
ammiccante,
sì, però è una forma di cantautorato folk che non sembra folk. Sentite questo da When You're This in Love, l'album, questa è Heroes of Eros, John Southworth. Ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao. Thank you.
Arthur's got his proof. And Mona Lisa's in the Louvre, but I'm still standing like a falcon on the Queen's green sleeve. Let's say heroes of heroes before you retreat. Tend to the swan that was dragged through the streets. Sing out your song, La Belle Dame sans merci. Physical change.